ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, che oggi cade in un giorno prefestivo, ma spero che questo non vi impedisca di essere con me. E comunque per i distratti ricordo che questo programma è disponibile in replica il lunedì a partire dalle 11.30 e che nella pagina del nostro sito dedicata ai podcast potete trovare ogni precedente puntata, che è possibile non solo ascoltare ma anche scaricare liberamente. Quella che è appena cominciata è la numero 8 della quarta stagione della trasmissione che di norma trovate su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e che oggi, come peraltro già anticipato, vedrà la partecipazione di Mario Poletti. Insegnante e polistrumentista di origine valdostana, Mario suona praticamente qualunque strumento che abbia le corde, dalla chitarra al bouzouki e dal banjo al mandolino in tutti i suoi vari formati. Ed è proprio in questo strumento che si è particolarmente specializzato, cercando, soprattutto con i suoi lavori solisti, di portarlo oltre la sua dimensione abituale, cioè in nuovi territori musicali. Da circa 20 anni è un componente di Ludolfin, il gruppo guidato da Sergio Berardo, che non molto tempo fa è stato ospite sempre qui a Folk Beat e rappresenta, come certamente sapete, il motore del movimento musicale occitano, ma anche del folk rock italiano. Come detto poco fa, Mario ha anche realizzato diversi lavori come solista e inoltre ha dato vita alla Terres Autes String Band, un gruppo che suona musica tradizionale e popolare dell'arco alpino utilizzando principalmente strumenti a corde. Nel programma di oggi, dunque, avremo occasione di ascoltare sia brani di questa formazione, che fanno parte dell'album Live in Loano, che provenienti dall'ultimo lavoro personale del suo leader, Drum and Bass and Mandoline, ed è proprio con un estratto da questo CD che si apre Folk Beat. Buon ascolto con la musica di Mario Poletti e Caballero.
Thank you.
Ciao Mario, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat.
Ciao Massimo, grazie per ospitarmi.
È un piacere ritrovarti, è un po' di tempo che non ci sentiamo e in questi anni, saranno almeno passati un paio di anni dall'ultima volta che ci siamo visti, hai fatto parecchie cose, ma tu ne hai sempre fatte tante nel corso della tua carriera che, se non ti dispiace, mi piacerebbe un po' riepilogare molto rapidamente, molto sinteticamente, prima di arrivare a parlare dei due tratti più salienti della tua carriera personale, a parte Ludolfin si intende, ovvero il tuo lavoro come solista e quello con il gruppo che tu hai fondato, Terre Sautes String Band. Però volevo cominciare proprio dal principio, perché tu sei un insegnante prima di tutto, insegni chitarra e insegni anche mandolino in due diverse scuole, se non sbaglio, è vero?
Sì, adesso sono aumentate addirittura, ecco. Nel senso che a Bra vado in due situazioni diverse, oltre che all'Istituto Gandino anche presso i Salesiani, insegno dall'anno scorso e ho iniziato anche a collaborare con l'Istituto Fergusio di Savigliano, oltre alla Gescul Torino dove insegno da anni, insomma.
Quindi il fatto che tu insegni chitarra vuol dire che il tuo primo strumento è stato questo?
Assolutamente, sì, con la chitarra proprio ho iniziato da quando avevo 16 anni, però alla fin fine non era il mio strumento evidentemente, insomma, quando mi sono poi approcciato al mandolino mi ci sono ritrovato molto di più.
Però tu non suoni solo il mandolino, suoni anche il bouzouki, il banjo, praticamente qualunque cosa abbia le corde.
Sì, quegli strumenti lì comunque sono derivati dal mandolino, nel senso per me sono accordati di accordo alla stessa maniera. Cambia il suono, cambia la scala dello strumento, però fondamentalmente uso le stesse conoscenze che ho sul mandolino, insomma.
Ma naturalmente oltre al mandolino si parla poi anche degli strumenti che fanno parte della famiglia, quindi mandole, mandoloncello.
Sì, esattamente. Sì, uso il banjo tenore, non quello a cinque corde da bluegrass,
ah, ecco.
Per cui no, plettro e con la stessa tecnica, insomma, cambia la diteggiatura perché i tasti sono più larghi, però le note sono negli stessi posti.
Certo, beh, è un espediente intelligente. Di solito sono i chitarristi che utilizzano l'accordatura della chitarra sul bouzouki o sul mandolino per avere meno problemi poi con gli accordi. Tu hai fatto invece un lavoro quasi inverso in un certo senso. Senti, una domanda su Ludolfin te la devo fare, perché ormai sono tantissimi anni che tu suoni con loro. E intanto che esperienza hai avuto prima di Ludolfin?
Oh, dunque, prima di Ludolfin la cosa che facevo appena prima era lavorare, facevo le musiche di scena con una compagnia teatrale che si chiama il Teatro delle Forme. Con loro ho lavorato, mi pare, 5 anni, scrivendo e suonando dal vivo le musiche per 2 spettacoli. Prima ancora ho insegnato per 10 anni a quello che era il Centro Jazz Torino, frequentando i musicisti che ci insegnavano, suonando con loro nei locali, insomma, facevo queste cose qui.
Un po' una sorta di session man in un certo senso.
Ma no, cercavo già di avere una carriera solista come chitarrista, però appunto, ripeto, non era il mio strumento evidentemente, insomma, per quanto mi piaccia come strumento, però mi sono poi ritrovato meglio con il mandolino.
Da quanti anni suoni con Ludolfin?
Quest'anno, guarda, maggio di quest'anno ho fatto i 20 anni.
Però è un bel po'.
Sì.
Se consideriamo poi che Sergio Berardo ha cambiato tanti strumentisti, a parte Dino Tron che dal principio con lui e forse anche il batterista se non sbaglio.
Sì. Dino e Ricky sono i due che ci sono dall'inizio praticamente.
Beh, comunque ormai ti si può considerare tra le colonne portanti del gruppo.
Sì.
Senti, ma ho parlato di recente con Sergio a proposito del vostro ultimo album che ho trovato veramente molto bello, molto più vario forse anche che in passato. Com'è l'esperienza con Ludolfin e che tipo di leader è Sergio Berardo? Naturalmente intendo sotto l'aspetto puramente musicale, molto scrupoloso, molto esigente oppure lascia comunque molto spazio ai musicisti?
Ma a seconda delle situazioni, nel senso se ha qualche idea su quello che deve fare un musicista glielo dice, glielo sottopone, altrimenti lascia parecchio spazio alle idee degli altri, se gli piacciono le accetta, altrimenti se ne parla e si cambia quello che secondo lui non funziona, insomma.
Tu hai composto qualche brano con lui in tutti questi anni?
No, in linea di massima è tutto materiale di Sergio, di mio ci sono gli interventi appunto che tante volte sono cose che mi invento io. le mie parti in linea di massima me le arrangio io, insomma. Chiaramente se poi lui va bene continuo a suonarle, altrimenti cerco di cambiarle dove non funzionano.
Senti, una piccola curiosità, ho letto nella tua biografia che tu hai lavorato con Vincenzo Gioanola, che è un grafico, ma prima lui è stato uno, potrei sbagliare, magari solo un'omonimia, uno della Lionetta, un gruppo storico del folk revival piemontese.
Sì, è lui. Io l'ho conosciuto però appunto più come animatore grafico che come musicista, nonostante avessi, ce l'ho ancora, il primo LP della Lionetta, però l'ho conosciuto dopo, cioè la Lionetta forse non esisteva già quasi più, insomma.
Sì, credo che poi lui abbia lasciato dopo il secondo album e poi naturalmente non fa più parte degli ultimi organici, ammesso che il gruppo esiste ancora perché non ho più avuto notizie su di loro.
Sì, appunto.
Ma ecco, a proposito, volevo arrivare anche a questo. Dici che è il primo disco della Lionetta in casa, ce l'ho anch'io, li ho anche visti dal vivo perché erano venuti a suonare proprio nella mia città in quel periodo, proprio all'epoca del primissimo album. Però il tuo contatto con il folk, con la musica popolare in generale, come è nato? Era già precedente a quel disco? E anche tu in qualche modo sei rimasto coinvolto nel folk revival piemontese di quegli anni?
No, perché in quel periodo lì io ancora non vivevo in Piemonte, abitavo ad Aosta. E anche lì comunque c'erano dei fermenti sull'onda del folk revival, prima anglosassone, poi quello francese con Alan Stewell, insomma quello bretone, sì. No, più che francese. Comunque anche francese c'erano i Malicorn, mi pare di ricordare.
Sì.
Per cui anche in Valle d'Aosta io collaboravo con un mio amico con cui si iniziava già a cercare di fare qualcosa, insomma, in quest'ambito. Con Cesare Margheretta poi ho ripreso a lavorare dopo con un'altra esperienza, ci sentiamo ancora, però adesso i contatti sono un po' più difficili, insomma, gli impegni di tutti non permettono più tanto di riuscire a vedersi, insomma, di riuscire certo. a fare delle cose insieme. Sta di fatto che oltre al folk, la musica popolare in genere mi è sempre piaciuta, ho sempre avuto l'esigenza di cercare di migliorare col mio strumento, per cui da lì l'approccio ad altre musiche, al blues fondamentalmente che mi piace tanto, al jazz anche, e cercare di mettere insieme queste cose sarebbe la mia idea fondamentale, insomma.
Beh, in un certo senso è quello che stai facendo come solista, perché i tuoi album sono molto vari e parleremo anche di questo, si intende, e in un modo o nell'altro hai attraversato quasi tutti i generi musicali esistenti, o quasi, comunque quelli più importanti. Ecco, il mandolino è uno strumento molto negletto, uso di solito questo termine, nel folk italiano, a parte il meridione, e anche lì oltretutto ultimamente mi pare che sia quasi scomparso, però è stato uno dei primi strumenti utilizzati dai gruppi folk piemontesi, forse perché erano nati un po' sull'onda appunto del folk revival francese, ma anche di quello britannico, dove il mandolino comunque era usato dagli Steel Eyes Band, dai Fairport Convention. Però invece il mandolino poi è scomparso praticamente dai radar. Secondo te come mai? Qualcuno l'ha associato forse troppo alla musica napoletana, alla musica partenopea, ma non è così fondamentalmente.
No, non è così. Guarda, sono stato sabato a suonare a Modena, dove fanno questa rassegna che è molto grossa, si chiama Protagonista al mandolino, e ci ho suonato col mio trio, col programma che faccio abitualmente, che è pieno di musica popolare, c'è qualche tema di jazz, c'è molta improvvisazione dentro e la cosa è piaciuta tantissimo. Dopo a cena, parlando, c'era un liutaio molto bravo che lavora con tanti di questi musicisti classici, insomma, mi diceva c'è tanta gente decisamente brava che però fanno tutti le stesse cose. Il mandolino probabilmente in Italia è fermo alla sua tradizione, che è bellissima, perché Calace, Mounier, Vivaldi, sono tutti autori fantastici da suonare, da ascoltare. Però secondo me è mancato un qualche interprete che lo traghettasse poi nella musica contemporanea, anche nel pop italiano, se vogliamo, insomma. Per cui soffre un po' di questa dimenticanza da parte di tutti, insomma, è relegato a determinati ambiti.
Ecco, questo però è strano in un certo senso, perché il mandolino è lo strumento italiano per eccellenza, e non tanto perché all'estero ci identificano con quello, ma perché ne esistono quattro tipi diversi. Oltre a quello napoletano c'è quello genovese, quello milanese, quello fiorentino. E poi soprattutto il mandolino non era uno strumento d'uso popolare soltanto al sud, perché un po' come nelle barberie pugliesi, per esempio, che tu conoscerai sicuramente, sì. Ricordo che anche qui da noi veniva utilizzato in questi posti che potevano essere i calzolai, appunto i barbieri, e si suonava il mandolino. È uno strumento popolare in cui si suonavano magari anche arie di musica lirica o canzoni e canzonette di vario genere, ma anche danze che potevano essere pure di origine tradizionale. E questo almeno fino agli anni 70, credo. Quindi si può dire che il mandolino anche da noi sia uno strumento comunque, se non tradizionale, comunque popolare.
Assolutamente. Vabbè, l'orchestra più antica mandolinistica italiana è friulana, non è nata nel sud. A Savigliano, nell'istituto Fergusio, c'è una gigantografia, avevo fatto anche la foto, con la mandolinistica di Savigliano del 1952, insomma. Per cui si suonava tanto, era uno strumento decisamente popolare, un po' dappertutto, all'inizio del Novecento fino a prima della guerra, insomma, se ne producevano a migliaia, ce n'erano un po' dappertutto.
Certo.
E poi chiaramente per qualche motivo sono cambiate le mode musicali e tutto, e forse appunto il mandolino non è riuscito ad adattarsi al cambio di genere.
potrebbe anche essere il fatto che, essendo uno strumento che non ha molto volume, magari nelle orchestre, per esempio nelle orchestre di liscio, non potrebbe suonare il mandolino senza un'amplificazione adeguata, e quindi per questo motivo è scomparso. Il violino ha già più suono, ha già più carattere. Potrebbe essere, secondo me, non lo so se...
Anche negli Stati Uniti, quando dopo la Golden Era del mandolino, che c'è stata anche lì, con l'avvento del jazz e di queste musiche dove c'era bisogno di più volume, hanno inventato la chitarra tenore e il banjo tenore per permettere ai mandolinisti di usare le stesse diteggiature cambiando strumento e avendo più volume, insomma.
Certo, tra l'altro sai che nel sud degli Stati Uniti però c'erano, come ci ha insegnato il grande Norman Blake, degli ensemble con tutti gli strumenti che fanno parte della famiglia del mandolino,
sì,
che sostituivano praticamente i quartetti di archi e suonavano musica colta.
Sì, sì, ma anche qua in Europa ci sono ancora, insomma, penso a Kerman Quartet, che attualmente è quello che forse gira un po' di più, dove c'è un mandolinista israeliano, dove usano gli strumenti appunto di Kerman, che è un liutaio israeliano diventato molto famoso. E c'è tanta roba, però appunto quello che mi sembra che sia sempre all'interno degli stessi ambiti, insomma, non riesca ad uscire, a ritornare ad essere uno strumento popolare.
Certo, dovrebbe incontrare, come stai facendo tu, un repertorio anche nuovo. Ci sono musicisti che lo fanno in giro per il mondo, per esempio sicuramente conoscerai David Grisman, l'inglese Simon Mayer, hanno suonato praticamente qualunque genere musicale, dalla musica klezmer alla musica al jazz, alla musica colta.
Sì.
Ho citato le string band del sud perché in qualche misura la Terre Southern String Band, il gruppo da te fondato, si rifà quel tipo, se non di suono, ma di organico strumentale, in particolare a quelle, in questo caso non che suonavano musica colta, ma che suonavano musica tradizionale.
Sì, il punto di riferimento, prendendolo molto alla larga comunque l'idea,
certo,
era Nickel Creek come gruppo, quello dove c'era Chris Steele,
sì,
grande mandolinista americano contemporaneo, insomma anche lui è uno che si cimenta con tutti i generi, suona tutti benissimo, e il punto di riferimento di partenza perlomeno era quello, senza voler limitare, perché chiaramente cioè prendere dei riferimenti così alti, però come idea di suono, come idea di approccio a determinati tipi di musica, l'idea era quella, insomma, infatti c'erano anche tentativi di cori, l'idea di partenza era quella, poi chiaramente si è evoluta in un'altra maniera, giustamente.
Certo, giustamente, anche perché poi il repertorio è diverso e comunque le influenze poi sono differenti. I Nickel Creek sono già un gruppo di bluegrass un po' sui generis, perché effettivamente loro e poi il gruppo che è nato dopo di Chris Steele, ovvero i Punch Brothers, deragliano spesso dal bluegrass e vanno verso suoni veramente anche molto estrosi, quindi spesso incrociati con la musica classica e con il jazz, con la musica d'avanguardia anche, io trovo, comunque con la musica contemporanea. La vostra esperienza direi che è un po' più nel solco della tradizione, soprattutto quella musicale italiana.
Assolutamente, dico, è quello, l'idea del suono di partenza, dell'approccio, poi chiaramente quelli fanno una cosa, noi ne facciamo un'altra.
Certo.
E se di Nickel Creek mi piaceva l'approccio pop, più che Newgrass mi sembravano più, cioè Newgrass più che Bluegrass.
Sì, esatto.
L'idea di fare cover pop, come anche Ace in Dixie, il primo disco che faceva le cover degli AC/DC, sì, con la formazione da Bluegrass, insomma.
Ma il fatto che tu sia così interessato anche a suonare delle cose molto diverse sul mandolino significa che sei anche un ascoltatore di musica piuttosto onnivoro, cioè che ascolta molte cose diverse?
Assolutamente, il mio punto di riferimento principale è Bill Frisell. Lo trovo geniale, spettacolare, il suo approccio alla chitarra e anche alla musica è veramente unico e stupendo, insomma. Mi piace, ho quasi tutta la discografia di Miles Davis, soprattutto il periodo elettrico mi piace tantissimo, Weather Report, i miei ascolti sono quelli poi, insomma, alla fin fine.
Senti, hai cominciato con un paio di dischi, il Circolo Elettrico Mandolinistico, ricordo, se ricordo bene il titolo, per esempio, che comunque erano un po' più legati al folk, ma l'operazione più interessante e sicuramente più originale in tutto questo arco di carriera è stato con One Man, One Mandolin, perché è un album di solo mandolino, anche se poi utilizzo ogni tanto la mandola, utilizzi le percussioni umane, nel senso i piedi e cose di questo genere, Ma lì appunto ti sei destreggiato con del materiale estremamente vario e anche complesso da suonare, per esempio brani di Thelonious Monk, di Stevie Wonder, di Charlie Parker e altri classici come St. Louis Blues, La Grotta dei Panema. Come ti era venuta quell'idea?
Ma vabbè, nasce in pandemia, per cui a casa, da solo, e, da un disco di Mark Ribot che si intitola Don't Blame Me, dove suona da solo come suona lui la chitarra, cioè in maniera anche abbastanza estrema. Dall'ascolto di quel disco lì, insomma, ho detto ma cerco di fare qualcosa di simile ed è venuto fuori quello. Anche l'idea, vabbè, di battere i piedi, vecchie cose di John Lee Hooker quando suona da solo, insomma, sì. Un po' tutte quelle cose lì che sono altri ascolti, altre passioni mie.
Nella musica del Quebec tu sai che si usa tantissimo, no? Il battito del piede per accompagnare
sulla tavola, certo.
Esatto, le danze, soprattutto insomma il materiale, diciamo, da ballo, di musica da ballo. È un disco obiettivamente molto impegnativo. So che tu inizialmente non volevi neanche farlo, poi sei stato un po' consigliato da amici e hai deciso di farlo uscire anche come CD.
Ma sì, perché sono quelle cose un po' veramente particolari, insomma, devi trovare l'appassionato, però poi chiunque l'abbia ascoltato, chi si è preso la briga di ascoltarlo, è piaciuto alla fin fine. Anche cos'è, Blog Folk aveva fatto una bella recensione, sì, di quello.
Comunque esistono dischi di solo mandolino, non ce ne sono tanti, ma esistono e chiaramente vanno presi magari col contagocce. Ma il tuo ha il vantaggio rispetto a altri dischi che è molto vario, proprio perché affronta tanti stili musicali molto diversi fra di loro. E come hai scelto il repertorio? Quello che ti è passato per la mente oppure brani che ti piacevano in maniera particolare fra quelli che in qualche maniera fanno parte del tuo DNA?
Sì, brani che mi piacciono in maniera particolare, cioè cerco sempre di scegliere cose con cui sono in sintonia. brani che suono anche da parecchio tempo, per cui per fare un'operazione simile dovevo averceli sotto le dita bene, insomma, non, da quelle cose lì. Attualmente col trio l'abbiamo suonato anche a Modena, abbiamo messo su, lo chiamavano Trinità, che è un brano che mi piace moltissimo, che evoca un sacco di cose, quando tutti lo sentono, wow.
Nella tua discografia c'è stato anche un disco, non ricordo se è uscito prima o dopo Circolo Elettrico Mandolinistico, ma sempre se ricordo bene è un lavoro in cui ti eri avvicinato anche al progressive, è un disco, se ricordo bene, molto più complesso, molto più strutturato, con tanti strumenti, anche quasi, diciamo appunto, da progressive rock.
Quello con tanti strumenti era Circolo Elettrico Elettromandolinistico, perché dopo è arrivato appunto One Mandolin. Prima ce n'erano altri due, fatto con una formazione in cui suonavo allora, con Gerardo Cardinale al flauto, però appunto quello un po' più complesso era Circolo Elettromandolinistico. C'è anche l'influenza della Penguin Cafe Orchestra, che è un altro gruppo che mi piace molto, insomma, che ascoltavo con piacere, per cui gli ascolti sono tanti, sono diversi, sono di tutti i tipi.
Allora, prima abbiamo cominciato a parlarne, ma poi abbiamo preso un'altra direzione, però adesso è il momento di occuparci più seriamente della Terre Sautes String Band, che è il gruppo che hai creato con l'idea di suonare musica tradizionale, o che si ispira alla tradizione, ma con una strumentazione diversa, basata cioè principalmente sull'impiego di strumenti a corde. È un progetto però successivo ai tuoi lavori come solista. Quando ti è balenata l'idea di questo gruppo?
Beh, ripeto, era un periodo in cui ascoltavo molto Nickel Creek, questo genere di formazione, questo tipo di suoni. Durante un'uvernada o una festa di Rudolfin, era, insomma, avevo parlato con Fabrizio Carletto, quello che era il bassista, gli ho detto: ma mi interesserebbe fare una cosa del genere. E lui: vabbè, anche a me interessa. Avevamo iniziato con Chiara Cesano al violino, che poi per tutti gli impegni che aveva non ha potuto continuare, per cui abbiamo trovato poi Diana, che si è inserita benissimo, e da lì c'è stata un'evoluzione, perché dal primo disco che abbiamo fatto fino al terzo sono cambiate tante cose, insomma, sia nel suono che nell'approccio. Attualmente è fermo come progetto, perché insomma ognuno ha tante cose da fare, abbiamo deciso di fermarci un attimo, vedere un po', ognuno sta portando avanti i propri progetti e tra un po' magari rinascerà qualcosa.
Sono cambiate un po' di cose dal primo disco all'ultimo, mi pare che avete assimilato molte più influenze rispetto al principio, in cui eravate più vicini, comunque più legati alla musica tradizionale piemontese, o meglio, piemontese non è il termine giusto, io direi che quello che, in cui vi siete un po' specializzati, è la musica dell'arco franco-provenzale, vero?
Sì, sì, per noi era musica delle Alpi occidentali,
sì.
Quella l'idea, insomma, appunto, sia la musica occitana, ma anche dalla Valle d'Aosta, dove provengo io, dove sono un sacco di belle canzoni che abbiamo anche utilizzato nei dischi.
Ti sei trovato a dover cantare, cosa che per esempio con Rudolfin non hai mai fatto, se non magari partecipando a qualche coro.
Non ho mai fatto in assoluto.
Ma è stata una cosa, ti è venuta naturale, hai avuto delle difficoltà, hai dovuto imparare, hai dovuto anche studiare.
Ho dovuto assolutamente imparare, insomma, non sono mai stato un cantante e neanche in questo contesto mi sono considerato un cantante, un cantastorie se vuoi, perché l'approccio da cantante è diverso. Ho cercato di migliorare l'emissione, di migliorare l'intonazione, quelle cose lì sì, però non ho fatto studi da cantante proprio, e forse era l'aspetto un po' più debole di tutta la situazione. Però ero un po', mi hanno costretto, ho detto: canti tu, è buono. e un po' ero l'unico che bene o male aveva nelle orecchie i vari tipi di lingue,
sì.
Nel senso, lavorando con Rudolfin, chiaramente ho assimilato i suoni della lingua occitana. Venendo dalla Valle d'Aosta, il patois ce l'avevo in testa, insomma, per cui ero quello che riusciva un po' a giustrarsi meglio in questo contesto. Però poi, soprattutto anche nell'ultimo disco, ci sono i cori di Diana, di Oreste, era bella come situazione, insomma.
La grandezza che esagerà, Maribor in montagna e la Val Chisù. Guardo allora e penso, penso ai chiamù, tante guerre nella mia vita, e si son capita, che le batte son partì, verso in nove terre, i compagni son pistes, tanti son papì, o mettete la valada, che i vega riempì. Hey ho, mon frere, mi son del carignan, bon giunti meriche, a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, son a piemontese, ma mi batto in oro, e non è francese. Basta come un mare, è un posto un po' perduto, basta sopportare le stacchette che ti fa crepa, la testa fa girare, pare mare o su casa, la testa sempre là, i rucchei su son pa del veghe, la foresta in estrema, i vego pa per mutai e per l'onore, per la gloria, per la terra, per un re che neanche vego, mi masso per chi là. Hey ho, mon frere, mi son del carignan, con giunti meriche, a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, su una piemontese, ma ne batto in oro, per pure francese. Che resta, ma una fremma le rara, entra terra nuova per un buon re che ben pensa a chi la ben servì, una barca intera di fremme veste non ha per comandare, terra nuova, vita nuova, la sua casa luce passa, su partita ne Piemonte, per una sposa in te che be. Hey ho, mon frere, mi son del carignan, con giunti meriche, a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, su una piemontese, ma ne vado in oro, per l'ore francese. Grazie, bello essere qua.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Beh, Diana ha anche una bella voce, tra tutto, potrebbe anche cantare come solista, anche se suonando il violino magari è un po' impegnativo.
O suona il violino, anche lei dice se devo fare i cori non suono il violino, insomma.
Certo, è un po' complicato, anche si può, per carità, però è magari un po' più complicato. Però i cori effettivamente sono migliorati molto dalle prime vostre registrazioni. Questa delle diverse lingue è un'altra caratteristica, perché poi si pensa appunto che le varie parlate francofone che ci sono nella zona del Piemonte occidentale siano tutte uguali, in realtà ci sono delle profonde differenze, vero?
Cambiano da valle in valle, cambiano termini, pronunce all'interno magari della stessa valle, i paesi più in alto la lingua è meno contaminata, mentre più verso la pianura è contaminata col piemontese e via di seguito. È veramente difficile districarsi da quel punto di vista. Per cui, insomma, cantando l'occitano che abbiamo usato per Teresaut String Band è il Vernantino, poi in realtà, perché era Fabrizio a tradurre i testi e li traduceva nella lingua di Vernante, che è già diversa da quella di Robilante o da quella di Limone, ad esempio, come termini. Il patois che ho utilizzato io era quello della Bassa Valle, perché su certe cose che non riuscivo a tradurre mi ha aiutato mio amico, questo Cesare Margheretta, che lui abita vicino ad Aosta, per cui è un patois diverso che non quello dell'Alta Valle. E lì c'erano delle scelte a un certo punto.
Certo. Non deve essere stato facile comunque, ma oltre ai brani tradizionali comunque voi avete sempre inserito molte nuove composizioni originali, in cui parlate poi comunque fondamentalmente di queste aree, parlate dei personaggi, delle storie, anche dei posti proprio, dei paesaggi, vero? Di questa zona che avete scelto come punto di riferimento.
Ma sì, mi è sembrata la cosa più logica da fare, anche perché appunto decidendo di fare musica di queste zone qua, parlo della gente che è vissuta in queste zone qua, delle storie che ci sono state. Tante sono storie poco conosciute però molto belle, quella di Joseph Samuel Farinet, che era quel falsario vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che faceva le monete false e le regalava alla gente. Chiaramente tutta la storia poi è ricercato una cosa e l'altra. Figurati, una storia così. Cioè questo qui appunto, falsificava le monete e le regalava alla gente. La polizia lo perseguiva, si rifugia alla fine degli ultimi anni della vita in un villaggio della Svizzera, Sayon. Lì continua tutti che lo proteggono, tutti che gli vogliono bene, chiaramente, fino alla fine però viene ucciso dalla polizia. Quelli del villaggio si ricordano di lui, cioè continuano a portare avanti la memoria. Se un'associazione che porta avanti il suo nome, raccoglie fondi per aiutare bambini bisognosi, fanno una vigna, la vigna più piccola del mondo, perché è un metro quadro, insomma, con cui fanno del vino, chiaramente ci sono anche tutti i vignaioli della zona, fanno 1000 bottiglie, le mettono all'asta ogni anno e con questi soldi finanziano la cosa. La vigna attualmente è di proprietà del Dalai Lama, gli è stata donata, è lui il proprietario.
Questo è bello.
Per cui da un piccolo villaggio sperduto arrivi fino al Dalai Lama, insomma, cose stranissime.
Certo, veramente. No, poi so di altre storie, adesso non possiamo raccontarle tutto, ma per esempio è molto bella quella di Pierin Vautier, spero di averlo pronunciato bene, è molto bella la storia del reggimento Carignano. Se abbiamo tempo magari ce le racconti, però invece, scusa, abbi pazienza, ma devo correre un po' perché ho tante cose da chiederti, però ci sono due cover che sono veramente singolari, soprattutto nel secondo album, Courente Cadillac, che ha una copertina bellissima, tra l'altro, così come il titolo, che è Get Lucky dei Daft Punk. Ma prima, ancora nell'album d'esordio, avete invece cantato proprio in Vernantino Dirty Old Town di Ewan McCall, che è stata poi resa famosa, come sappiamo, dei Pogues. Queste sono state veramente un po' avventurose, se vogliamo.
Sì, però cioè, va bene. Vabbè, è tutto degli scambi, prendo delle cose, le faccio diventare mie, ma mi sembra una cosa che poi alla fine è sempre stata fatta.
Certo, ma secondo me è anche la dimostrazione che poi alla fine tutte le culture in qualche maniera, intendo le culture musicali, hanno qualcosa in comune.
Assolutamente, ma poi appunto l'influenza esterna, mi raccontava Fabrizio che sono delle curente lì in Val d'Ermenagna, una hanno scoperto che era una musica della pubblicità che non so negli anni 50 si sentiva, per cui appunto sono sempre scambi, ascolto una cosa, mi piace, poi la memoria me la tira fuori e diventa qualcos'altro.
mica più trovai e soldi in vego mai. Ha preso nel verde rudì un decano a pezzi brick. Ha preso nel verde rudì non che porteva non sarà c'entra.
C'è qualche brano che ti piacerebbe, diciamo strano nel senso che non appartiene alla tradizione dell'arco franco-provenzale, che ti piacerebbe fare, che hai in mente di fare con la Terre Autes String Band?
Beh, avevamo iniziato a valutare Don't Think Twice, It's Alright di Bob Dylan, che mi piace molto. Poi avevo arrangiato anche Because the Night, però non era ancora partita bene, insomma... Però cose ce ne sono tante che si potrebbero fare.
Ah beh, certamente.
Difficile stabilirlo con tanto anticipo.
Dicevi che il gruppo è fermo momentaneamente, ma non si è mai sciolto. Anche se ho visto che però il vostro sito internet in questo momento non è attivo. Però avete pubblicato 2 album, insomma, nel giro di un paio di anni, non di più.
3 album.
Sì, io mi riferisco però in particolare agli ultimi 2. E sono Musique Servase, che non so se l'ho pronunciato bene.
Pazzo, sì.
Che tra l'altro è un disco in cui avete avuto un collaboratore esterno che è cotitolare, ovvero il percussionista Tatin Songan, che ricordiamo è stato uno dei fondatori dei Mau Mau. E poi c'è Live in Loano, che credo sia uscito soltanto in formato digitale, che avete registrato lo scorso anno durante la vostra esibizione al Festival Città di Loano, che è il festival strettamente collegato al premio per la musica tradizionale. Allora, parliamo di questi 2 dischi. Intanto avete sentito il bisogno, l'esigenza di un percussionista?
Ma il bisogno e l'esigenza non strettamente, però volevamo provare ad allargare un po', a cambiare un po' il suono, vedere cosa sarebbe successo. Una batteria ci sarebbe sembrata un po' troppo invadente, per cui abbiamo pensato a una percussione e l'esperimento ha funzionato benissimo, insomma, sia dal vivo che sulla registrazione.
Infatti c'è anche in Live in Loano. Io personalmente avrei preferito il cajon, non perché è uno strumento di moda, ma perché secondo me si sarebbe adattato meglio, coprirebbe anche delle frequenze basse che a volte mancano un po' nella vostra musica.
Beh, però quando abbiamo chiamato Tate mi sembrava brutto dirgli sì, però suoni questo qua. Cioè.
Beh, certo, certo. E Live in Loano come è nata l'idea di registrarlo? È uscito giusto, ripeto, solo in digitale, vero?
Sì, 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 sì. Ma è il fonico che l'ha registrato, noi non ci avevamo neanche pensato. Il fonico stanziale del festival, insomma, ha registrato la serata, ha detto guardate, l'ho registrata, Abbiamo seguito i pezzi, è venuta molto bene, per cui abbiamo deciso di pubblicarlo anche per avere il ricordo. Insomma, per noi è stato bello essere tra i vincitori del premio, ci ha fatto molto piacere.
Beh, certo, lo credo. Senti, ma la cosa interessante in questo album è che ho notato che praticamente ripassa un po', anche se la maggior parte dei brani proviene da musica sarvase, però ripassa praticamente un po' tutta la vostra discografia, quindi non avete lasciato indietro niente in questi anni.
Ma no, alla fin fine ci piacciono tutti i brani che abbiamo fatto. Chiaramente non puoi fare un concerto con tre ogni volta che fai un disco, aggiungere, bisogna fare poi delle scelte. Scelte anche difficili, perché appunto ne tieni uno però ne scarti altri, sarebbe bello poterli fare tutti, non si può, chiaramente lì a Roano l'ultimo disco era quello che aveva vinto il premio, per cui la maggior parte dei brani presentati sono di quello, però abbiamo anche pescato Get Lucky, Rimane Sempre, insomma.
E mi ha fatto molto piacere, sai, trovare, che era nel disco appunto con te, La Bergera, che è probabilmente uno dei canti popolari piemontesi più famosi. Ne avete fatto una bella versione, molto originale, e io trovo che sia importante che si continui a fare quelle canzoni che forse in passato sono state fatte, come si dice, alla morte, ma che se non si suonano più magari la gente non conosce e non conoscerà mai. Qualcuno deve in qualche maniera perpetuarle, anche se magari ovviamente con un arrangiamento diverso, sei d'accordo?
Ma assolutamente, anche perché lavorando tutti questi anni con Sergio ho assimilato bene da lui soprattutto il concetto di reinvenzione della tradizione. Una tradizione per essere viva deve essere continuamente rinnovata e reinventata, adattata al tempo in cui vivi, secondo me, altrimenti appunto rimane una cosa da museo, che vai a vedertela, sì, una volta si facevano queste cose, però adesso non è più un caso. Per poterla tramandare bisogna, secondo me, appunto, ripeto, da Sergio in poi bisogna reinventarle le cose.
Certo.
Per me lo stesso concetto vale sia per la musica che per lo strumento, perché anche il lavoro che faccio col mandolino è questa cosa qua, di reinventare, di reinventarmi, poi sperando di non essere troppo presuntuoso, comunque di cercare di reinventare quello che era uno strumento veramente tradizionale italiano.
Sì, sono d'accordo. Beh, il concetto di reinventare è già di Alan Stivell, prima ancora, se vogliamo, del Fairport Convention, si intende, però è giusto quello che dici. E sottolineo che comunque abbiamo qui in Piemonte delle ballate antiche, anche tipo Cecilia, per dire, e che sono veramente stupende e che purtroppo, tolto qualche raro caso, nessuno presenta più né dal vivo né su disco.
Bella piacere d'endormì, e da lì valse, fece lì franze, alla vita bella piacere, quille villa freu, e da lì valse, fece lì franze, alla vita bella piacere, quille villa freu, e se vuoi devi la freu, fare una fena copertura, e se vuoi devi la freu, fare una fena copertura con a me mante cale così ben, fare una fena copertura passerà la fren, con a me mante cale così ben, fare una fena copertura passerà la fren. gentil galà, fai vostro viaggio, e la bella non risponde, gentil galà, fai vostro viaggio, e la semeste, una bella verge, che ha suo violon, a falà, balè, e la semeste, una bella verge, che ha suo violon, a falà, balè. E il verge sentendo lì le salta fuori la baracca, e il verge sentendo lì le salta fuori la baracca, con la viola ma si sbutta su me, alla piala della bergera non farà balè, con la viola ma si sbutta su me, alla piala della bergera non farà balè.
A proposito di mandolino, tu suoni soprattutto il mandolino elettrico, dal vivo perlomeno. Come mai hai fatto questa scelta e non utilizzi il mandolino acustico, visto che poi gli altri strumenti, a parte il basso, sono tutti acustici?
Anche lì, perché la cosa nasce chiaramente dalla collaborazione con Rudolfin. In un contesto così affollato e così elettrico, prima usavo uno strumento acustico col pick-up, e tutto quanto, però non riuscivo a uscire abbastanza, secondo me. Lo strumento elettrico col pick up magnetico riesce a uscire di più nel mix.
Certo.
E francamente è anche più comodo, insomma, attacchi il cavo e boh, non dà mai problemi né di Larsen né di risonanza, niente.
Dunque è principalmente un motivo di carattere tecnico.
Ma quello sì, ma poi è anche un mondo inesplorato. C'è il mandolino acustico, appunto, dal 1600 che esiste, c'è una tradizione e tutto quanto. Il mandolino elettrico, a parte Hank Rachel nel blues e Johnny Young, non è così utilizzato. E secondo me ha delle grosse potenzialità.
Certo, visto infatti anche che nell'ultimo album che hai fatto come solista lo utilizzi anche con qualche riverbero, con qualche eco, quindi gli dai un tocco molto più moderno.
Sì.
Ma avete mai suonato anche per le danze come Terry Hatcher e String Band?
Sì, sì, assolutamente, anche perché purtroppo qui in Piemonte, nelle vallate e tutto quanto, se non fai i balli è difficile che la gente venga, non c'è più tanto un pubblico che ascolta questa musica.
E questa è una tragedia, secondo me.
Purtroppo è così, per cui tutto quello che abbiamo fatto con Teresa Out e String Band anche erano balli, né più né meno. Anche le canzoni più tradizionali le abbiamo adattate a farle diventare dei balli.
Certo, anche la stessa Bergera è diventata molto più mossa, molto più movimentata rispetto alla versione, diciamo, più standard, più conosciuta. Ecco, prima mi stavi dicendo che la tradizione deve essere rivisitata, deve essere aggiornata, deve essere al passo coi tempi, ma è proprio una caratteristica della tradizione musicale, ma come di ogni altra cultura popolare. E non avete mai avuto infatti voi problemi nell'incrociare anche ritmi come il reggae, il funk nella vostra musica, pur usando una strumentazione prevalentemente acustica? Fra l'altro avete un bassista che è straordinario, quindi potete farlo perfettamente.
No, assolutamente, ma anche perché... Cioè, un conto è, se vivevi un secolo fa, un conto è vivere adesso, insomma, con tutti gli ascolti, tutte le possibilità che ci sono, come fai a non essere, a starne fuori, insomma?
Diciamo che è una cosa dunque conscia o inconscia, ma è inevitabile.
Ma per me sì, perché appunto vivendo in questo secolo, avendo vissuto... adesso insomma verso la fine, ma da quando sono nato in poi, cioè, c'era la televisione, la radio, i dischi e tutto quanto, e tutto questo come fa a non entrarti, come fai a tenerlo fuori quando fai qualcosa?
Certo, inevitabile. Beh, del resto
cioè,
ma vale anche
più artificiale il fatto di dire bisogna suonare come si suonava una volta. trovo molto più artificiale quello che non il contrario.
Certo. Beh, è sempre stato così, perché se pensi per esempio nel sud degli Stati Uniti, che nonostante ci fosse la segregazione razziale, però il blues o comunque la musica afroamericana entrava a far parte della musica bianca, la contaminava, la influenzava, e questo naturalmente succedeva anche nel modo inverso, cioè al contrario.
Sì, sì, assolutamente.
Ho visto che avete pubblicato anche qualche singolo, fra cui Bella Ciao, anche in una versione remix, e poi ci sono un paio di brani di Natale. Sono usciti anche su vinile oppure soltanto in formato digitale?
Sono solo in formato digitale quelle. C'era sempre l'idea di fare una raccolta di queste cose qua, però per il momento appunto sono quei quattro brani lì, sono tre brani di Natale, Bella Ciao e poi la cover che abbiamo fatto di Bread and Roses.
Dal vivo praticate qualche forma di improvvisazione oppure è tutto ben schematizzato, ben scritto, ben strutturato?
No,
io ho già avuto il piacere di ascoltarvi dal vivo, ma naturalmente lo chiedo per chi ancora non ha avuto questa possibilità.
No, c'è sempre lo spazio, sono spazi molto brevi perché appunto sono sempre all'interno di brani da ballo, però ci sono questi spazi dove i solisti possono esprimersi. Visti li facciamo, siamo io e Diana.
Senti, due parole inevitabili, anzi meglio anche se più di due parole, sull'ultimo disco, che di nuovo è una sorta di sorpresa. Ogni nuovo album che fai introduce qualche elemento nuovo, qualcosa che tu non hai mai fatto prima, ed è questo lavoro che si chiama Drum and Bass and Mandolin. Vuoi parlarcene? Devo dire che appena ho letto Drum and Bass sono rimasto sconvolto. Poi l'ho ascoltato, il disco invece è molto interessante e la batteria e il basso sono veri, non sono sintetizzati.
No, no, assolutamente, ma anche, è un gioco, chiaramente.
Certo, certo.
Drum and Bass, cioè non è quel genere, non è il Drum and Bass, ma Drum and Bass e Mandolin, che è un altro genere.
Infatti. Però se uno legge il titolo e dice, oh, mannaggia, ma adesso cosa mi tocca ascoltare? Cioè, con tutto il rispetto che ho per il Drum and Bass, è ben inteso che, ma
se il titolo cosa ascolti? Drum and Bass e Mandolin.
Certo, però leggendo il titolo uno può anche pensare di trovare un mandolino all'interno di un contesto, sì, dance elettronico. Per carità, io non ho niente contro, ma non è un tipo di musica che fa parte della mia, diciamo, dei miei ascolti preferiti, ecco, diciamo così. Invece, come dicevi tu, questo è un disco registrato in trio da chitarra, basso e mandolino. Anche questo comunque è un lavoro che definirei piuttosto coraggioso.
E ti dico, per me no, perché rispetto agli ascolti che ho, era più estremo, se vuoi, One Man e One Mandolin.
Sotto certi aspetti sì, è vero.
Questo è un disco in trio, come lo fanno i chitarristi in trio, come lo fanno i pianisti in trio, Bill Evans. Non lo so, per me no, era una cosa abbastanza naturale, anche perché col trio è già parecchio che suono. Sono un progetto così, l'ho presentato 2 anni fa al Torino Jazz Festival, con una ritmica diversa, però sempre in trio con basso e batteria. In questi anni ho continuato a portarlo in giro, insomma, è anche abbastanza apprezzato, mi sembra. Ti dico, lì a Modena è andato alla grande.
Thank you.
Diciamo che fondamentalmente si potrebbe quasi definire un disco di jazz rock o di fusion, però c'è molto di più, perché ci sono brani che vanno verso la musica dell'est europeo, brani che virano verso la musica barocca, la musica colta, qualcuno è più latineggiante, qualcuno è più melodico. Ci hai messo dentro comunque tantissime cose, ma la struttura di base potrebbe essere definita quasi jazz rock.
Sì, anche se tante cose tipo serenata o barococò, quelli sono interamente scritti. Ci sono entrambe le cose, c'è la scrittura e c'è l'improvvisazione, gli assoli. Ripeto, a me non mi piacciono le cose, il genere, non mi identifico in un genere solo, non riesco neanche ad ascoltare un genere solo, ci sono quelli che ascoltano solo un genere, solo una determinata musica, a me piacciono un sacco di musicisti che fanno un sacco di generi diversi.
Sì, giustamente hai citato Bill Frisell, uno che ha spaziato in lungo e largo, per non dire di Marc Ribot che ha suonato persino musica caraibica, quindi.
Sì. Per me è normale, ripeto, perché gli ascolti che ho sento cose così.
Ecco, qui però il mandolino l'hai usato davvero quasi come una chitarra elettrica, perché appunto, come ho detto prima, usi anche qualche eco, qualche effetto, che invece magari con le Terre South Extreme Band è lasciato un po' da parte, non è mai impiegato, non in maniera così, diciamo, più evidente, ecco.
Vabbè, con Terre South il paesaggio sonoro è più affollato, perché essendoci già la chitarra che accompagna, il mandolino sta dentro quel guscio di strumenti, insomma. Solo in tre si sente molto di più e c'è un'idea appunto di esplorazione di suoni anche che sto portando avanti, che sto sperimentando, sì.
Nell'ultimo brano, Funk the Mandolin, mi sembra, sottolineo mi sembra, di sentire un sintetizzatore che fa pochissime note. Oppure semplicemente il mandolino, appunto, con qualche effetto speciale.
Con un delay, per cui queste note qua sono ripetute sotto.
Esatto.
No, non ci sono altri strumenti al di fuori di noi tre.
Hai pensato magari a inserire una tastiera in questo contesto?
Avevo pensato una fisarmonica.
Ah.
Anche qua in un progetto, invece che un Hammond Trio, sai, gli organi, batteria, chitarra,
Sì.
fare un trio con batteria, fisarmonica e mandolino.
Ah, sarebbe veramente incredibile. Sì.
Vediamo, Richard Galliano è un altro che mi piace molto, insomma. C'è una collaborazione di Richard Galliano con Hamilton di Olanda che mi piace molto.
Non l'ho mai ascoltato, è un disco che mi piacerebbe sentire, andrò a cercarmelo. Mi hai fatto bene a suggerirmelo. Ecco, a proposito di Hamilton di Olanda, lui suona la versione brasiliana del mandolino, che non è esattamente come quello italiano.
Usano una corda in più, una corda bassa, il do basso, che gli permette di avere sia l'estensione del mandolino che della mandola.
Potresti farlo anche tu questo,
Sì, no, non lo so, infine. Ho un mandolino a 5 corde, con 5 corde singole, anche a 4 corde singole, in America si usa parecchio, in Brasile la chiamano la chitarra baiana.
sì.
Però mi sembra che siano cose, come dire, che abbiano dei complessi di inferiorità nei confronti della chitarra o di altri strumenti. Il fatto di avere una corda bassa in più, oppure di avere le corde singole per avere il suono della chitarra. Riflettendoci un po', per me il mandolino è quello strumento lì che ha 4 corde doppie, e su quello voglio lavorare.
Sì, perché poi fondamentalmente la tua idea è quella di portare appunto questo strumento così com'è verso altre fonti musicali, verso altri stili musicali. A proposito di un mandolino con 4 corde singole, mi viene in mente che c'era un musicista indiano, Srinivas, che tu sicuramente
Sì.
conoscerai, che suonava un mandolino elettrico a 4, anzi a 5 corde.
Con John McLaughlin suonava.
Sì, esatto, faceva parte di un'incarnazione degli Shakti, però ha fatto anche molti dischi di musica classica indiana come solista, musica carnatica per la precisione, e sono dischi davvero molto interessanti e molto affascinanti. Vabbè, i tuoi progetti futuri in un certo senso ce li hai già rivelati e devo dire che sono molto incuriosito dal possibile trio di fisarmonica, mandolino e batteria. Non mi resta che chiederti, prima di salutarti, quali sono i modi in cui si può rintracciarti su internet. Purtroppo ho visto appunto che il sito della Terre South Extreme Band in questo momento è inattivo, ma sicuramente tu sarai presente su tutti i vari social, giusto?
Ma sì, ho Facebook e Instagram, poi alla fin fine non trovo impegnativo stare dietro i social. Poi c'è il mio canale YouTube dove carico tutti i vari video, quelle cose lì ho.
Perfetto, senti, hai qualche concerto in programma prossimamente?
domenica 3 nel pomeriggio c'è Uvernada a Saluzzo con Ludalfin, grande concerto.
Sicuramente, lo sono sempre i concerti di Ludalfin, quindi.
Però lì Uvernada è la fine della stagione, non ve l'appuntamento quello.
Bene, Mario, ti ringrazio per questa lunga chiacchierata, per aver riassunto un po' praticamente tutto quello che hai fatto in questi anni, che è veramente tantissimo, e mi chiedo anche come fai, perché trovare tempo per fare tutte queste cose non è mai facile. Complimenti naturalmente dovuti, ma tu lo sai, la stima che io provo per te, per il tuo lavoro, anche per, lo ripeto, il tuo coraggio, perché alcuni progetti sulla carta possono suonare molto azzardati, però poi alla fine i risultati ti hanno sempre dato ragione.
Ti ringrazio Massimo, è stato veramente un piacere.
Anche per me, grazie di tutto.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
A presto allora, ciao, grazie, buona giornata.
Ciao.
era Funk the Mandolin da Drum and Bass Mandolin, l'ultimo lavoro solista di Mario Poletti. Posso farvi ascoltare ancora un brano e così ho scelto l'incredibile versione di Get Lucky dei Daft Punk, inclusa in Live in Loano della Terrace Outers String Band.
È proprio lunga, il tempo era brutto, ora manca ecco la veglia e la testa anche la pinta. Penso a te, e passò, mi penso a banchenat, vedevo ben d'intaglie, ero contento come mangiare, e balliam fin da mattina, qui c'è un beschese in cruzie, con fronte la straccia, ero contento come mangiare. E sul letto rosso, la butte cadice, con destra e con bambini, su sul letto ma è pipì. E passò, mi penso a banchenat, vadavo ben di te, ero contento mangiare, e balliam fin da mattina, qui c'è un beschese in cruzia, più fronte la straccia, ero contento mangiare.
Get Lucky è l'ultimo brano in programma da Live in Loano della Terrace Outers String Band, da quale oggi abbiamo ascoltato altri brani alternati a Bass and Drum and Mandolin, l'ultimo lavoro personale di Mario Poletti, che di quel gruppo è il fondatore ed è stato ospite oggi a Folk Beat. Questa che sta volgendo il termine è la puntata numero 8 della quarta stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Per il prossimo appuntamento c'è qualche incognita, nel senso che potremmo avere con noi Pino Pecorelli della Babel 9 Orchestra, oppure una puntata di solo musica con alcune novità e altre recenti uscite discografiche. Dipende da diverse variabili che evito di spiegarvi, staremo a vedere. Intanto vi ringrazio per avermi seguito e, sperando di ritrovarvi con me fra 7 giorni, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata.